Gloria a Dio. Anch'io vi voglio salutare oggi, questa mattina, nel nome del Signore e ci auguriamo a tutti benedizione del Signore. Salvato per mezzo del sangue del Salvatore. Salvato. Quanto sto bene preso a Gesù. Gloria a Dio. Prima di pregare tutti insieme, voglio leggere una parola in Luca, capitolo 10. Luca 10, al versetto 21. Luca 10, 21. In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E rivolgendosi ai discepoli disse loro privatamente: Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udire quello che voi udite e non l'hanno udito. Una parola meravigliosa. Possiamo essere riconoscenti a Dio, che possiamo vedere e abbiamo sentito che Lui si è rivelato a noi, che possiamo riconoscere chi è il Padre, che possiamo riconoscere chi è il Figlio. Fratelli e sorelle, siamo riconoscenti a Dio con tutto il cuore, e che oggi ancora ci benedica della sua grande grazia. Lui ci conosce tutti, noi che siamo qui questa mattina e anche nel mondo intero, dove si ascoltano e dove questa riunione viene trasmessa. Che il Signore possa scendere con lo Spirito Santo suo in mezzo a noi, e che la parola che ascolteremo, che la possa confermare. Siamo riconoscenti per le benedizioni di ieri sera, ma oggi è un nuovo giorno. Oggi il Signore può darci ancora dalla pienezza della sua grazia, ci può nutrire, ci può dare. Crediamo? Sì, che il Signore ce lo accorda. Vogliamo adesso che il fratello Schmidt viene per pregare con noi. Grande Dio, è nel timore in quest'ora che veniamo a Te e Ti diciamo grazie con tutto il cuore, Dio del cielo. L'hai detto Tu stesso: beati i vostri occhi perché vedono e sentono. Oh Dio, Ti ringraziamo che anche a noi è stata data questa grazia di vedere una volta, di riconoscere e di ascoltare e di capire questa parola di grazia. Perciò Ti preghiamo che la Tua grazia, Signore Gesù, che ce la dai ancora a tutti, che non soltanto siamo ascoltatori della Tua parola, ma che possiamo metterla anche in pratica, Signore, nel cielo. E a questo che Tu guardi e ci ricompenserai, oh Signore. non guardiamo a delle lode o gloria, ma guardiamo a che tu ti confermi nel tuo popolo, in mezzo a coloro che hanno gli sguardi diretti verso di te. Come già abbiamo detto, benedicici qui, che siamo radunati qui, ognuno di noi, grande e piccolo, e che la tua parola non passa oltre, ma che possa penetrare. Scrivi tu stesso sui tavoli dei nostri cuori, alla gloria del tuo nome, ma ancora dovunque, dove ascoltano con noi e guardano. E ancora coloro che ascolteranno questa predica dopo, benedici tu, rivelati e dacci a tutti la tua grazia. Dacci un cuore, Signore, che possa accogliere e accettare, Signore, alla gloria del tuo nome, tutto quello che hai da dirci. Ti preghiamo, ungi le labbra di colui che parlerà. Ungi la tua parola, Signore, affinché possa penetrare. Ti ringraziamo, Dio, e te lo chiediamo nel nome prezioso e glorioso di Gesù. Amen. Stiamo ancora un po' in piedi. Ci deve essere adesso la presentazione di un bambino. Preghiamo che la famiglia venga avanti. Cantiamo nel mentre il coro "Voglio vedere colui che è morto". Sempre di nuovo diamo a tutti il benvenuto con tutto il cuore. Ci rallegriamo che Dio ci dà questa grazia e l'opportunità, anche la possibilità di poterci radunare nella pace, nella tranquillità. Nella predica del fratello Branham, la parola parlata, predicata il 18 marzo del 62, il fratello Branham ha detto: il tempo verrà dove la parola non potrà più essere predicata in tutta la libertà, e questo sarà il tempo in cui Dio farà questa più grande conferma e che manderà la pioggia dell'ultima stagione. E qua dice, alla pagina 53 di questa predica, al tempo della pioggia dell'ultima stagione ci sarà una prova di forza, come al Monte del Carmel è stato già. E la Bibbia sarà scoperta, si rivelerà, come allora vedremo ancora, e come con Giovanni Battista e il messaggero di allora, secondo Malachia 3:1, così è ancora adesso, e continua in questo modo. E dallo Spirito guidato dimostra com'è che arriverà al suo punto culminante. Oggi voglio salutare in particolare tutti i fratelli che servono il Signore in tutti i paesi, che si sono messi alla disposizione del Signore. Le voglio salutare, e in particolare e forse vi alzate voi tutti i fratelli che servite il Signore, che avete delle comunità, vi alzate affinché vi possiamo salutare e dire il benvenuto in particolare. Dio vi benedica. Abbiamo sicuramente ancora qualcuno. Qui abbiamo dei fratelli che dappertutto il Signore utilizza in modo glorioso. Abbiamo un fratello che ha chiesto di dare saluti. Vi potete sedere. E lo dico apertamente. Se chiamo un fratello tra tanti, allora tutti gli altri sono tristi perché non sono stati chiamati. Vi do un esempio. Ho contato tutte queste email che sono arrivate. Ieri erano un po' più di 70. Oggi sono 80. Sono 80 email che sono arrivati, che tengo qui nelle mie mani, e non posso leggerli tutti. Posso soltanto dire a tutti coloro che hanno scritto, posso dire grazie perché sono collegati con noi e con questa predicazione e con questo che il Signore ci sta dando alla fine di questo tempo di grazia. E anche questa è una grazia. Il nostro fratello Miskis oggi sta traducendo in portoghese. Allora pregherò al fratello qua in lingua francese di dare brevemente dei saluti affinché non deve tornare da dove viene con i saluti che voleva portare, che le lascia qui semplicemente. Il fratello Arben, se vuoi tradurre, non è un problema. E vi dico ancora una volta, a tutti diciamo benvenuto. Il fratello Gerlando anche da Palermo, che è qui per la prima volta in questo fine settimana, a lui anche in particolare il benvenuto, e così anche tutti gli altri. Vi saluto tutti cordialmente nel nome del Signore Gesù Cristo. Con la parola del Salmo 120, e che il Signore sia con tutti sui cinque continenti del mondo. Amen. Cosa può succedere di meglio? Che veramente il Signore sia con noi. Fratelli e sorelle, ieri sera abbiamo già detto brevemente su questo, ne abbiamo parlato, che veramente siamo alla fine, nell'ultimo tratto della fine, siamo arrivati proprio ai scoccioli, e la nuova generazione dovrà capire anche che tutto quello che Dio ha detto tramite i profeti, e in questo caso in particolare con il fratello profeta Daniele, che ha parlato delle cose della fine, il quarto regno che triterà tutti gli altri popoli sotto di lui, e che tutto deve avere e seguire la sua scia, e come che dopo colpo su colpo, ho detto senza tardare, avverranno poi tutte queste cose nel nostro tempo. Voi non avete vissuto queste cose, ma io ho vissuto il tempo del terzo regno, dove abbiamo dovuto uscire dalle scuole per andare a camminare insieme alla schiera delle SS, dove dovevamo alzare la mano e salutare il Führer con Heil. Abbiamo visto tutte queste cose, abbiamo dovuto sperimentare queste cose da luglio 43 fino a dicembre 45. Io li ho sentiti con le mie orecchie, com'è che davano questa vittoria tre volte in modo trinitario. Io l'ho sentito con queste orecchie. Abbiamo dovuto partire dalla scuola per andare nella schiera e per vedere e ascoltare tutte queste cose. Si chiamava il Terzo Regno. Perché? Vedete, tutto è andato alla sua perdita. E poi hanno fatto i trattati romani, poi è venuto il Regno Romano, il Regno Romano Mondiale, come nuovo potenza mondiale. Ho notato qua i passi biblici che si trova Daniele 7, 23, Daniele 7, 25, Daniele 8, versetto 19, e 8, versetto 24, e 9, 23. Potete guardare tutti questi passi in Daniele. Sono tutti riguardo all'ultimo tempo, all'ultimo tratto nel quale ci troviamo adesso. E lasciatemi solo farvi notare questo, senza che ci tratteniamo tanto. Per noi particolarmente, a chi Dio ha aperto gli occhi spirituali, vediamo anche questo raduno del mondo religioso e del mondo politico e del mondo commerciale. Tutto che si unisce, tutto viene riunito. Non può essere altrimenti, deve essere così, affinché la scrittura si adempie in ogni punto. L'ultima spiegazione dal profeta Daniele al capitolo 9, 23. Daniele 9, 23. Leggiamo. Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela, perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. Questo è potente e meraviglioso. Chi capisce e comprende la rivelazione giusta deve stare attenta alla parola scritta, al messaggio, e ci deve essere rivelato per grazia. Ogni rivelazione che avviene di fuori della scrittura del messaggio non ha a che fare con Dio e con la sua scrittura. Dio rimane sempre nella sua parola e noi rimaniamo anche sempre nella sua parola. Come il Redentore ha detto lui stesso, se le mie parole dimorano in voi e che voi dimorate in me, mai siamo andati inoltre alla parola, ma abbiamo timore e rispetto davanti alla parola di Dio. E Dio sia ringraziato, avremo sempre fino alla fine questo timore, questo rispetto. Dopo viene il passo glorioso nel capitolo 10 di Daniele, al versetto 14, Daniele 10, versetto 14. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni. Perché è ancora una visione che concerne l'avvenire. E questo avvenire è il tempo della fine nel quale siamo giunti adesso. Tutto quello che Dio ha predestinato per il regno mondiale e che ha predestinato per Israele e che ha anche destinato per la Chiesa, tutto questo sta avvenendo. Tutto quello che Dio ha detto si sta adempiendo così certo come Lui l'ha detto. E affinché tutti lo sappiano, tutti in particolare coloro che si sono strappati dalla parola e che annunciano interpretazione particolare, in particolare anche coloro che si lasciano sotto la direzione di chiamati sette tuoni. Fatemi leggere questi due passi che sono collegati in relazione diretta con questo. Non tarderemo in questo soggetto, ma soltanto per leggerle e così per sapere che Dio ha annunciato ogni cosa in anticipo e che abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento e che tutte e due si devono aggiungere l'uno all'altro. Daniele 12, versetto 7. Daniele 12, versetto 7. La fine del 6 dice: quando sarà la fine di queste cose straordinarie? E allora il versetto 7: udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume e gli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno, dicendo: questo durerà un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno. Qui si tratta del popolo di Israele e quando la distruzione del popolo sarà arrivato, sarà terminata, sarà finita, allora si adempierà questo. Allora l'angelo del patto alzerà la sua mano destra verso il cielo e giurerà. E quando giura, allora rimane ancora 3 anni e mezzo fino alla fine diretta. In Apocalisse 10 abbiamo questo giuramento scritto nel Nuovo Testamento e si deve dire molto chiaramente la relazione qui è con Israele e non con la sposa dell'agnello. Apocalisse 10, leggiamo al versetto 7. Apocalisse 10, versetto, leggiamo già il versetto 6. Quindi capitolo 10, versetto 6. E giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, dicendo che non ci sarebbe stato più indugio, ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato nella sua tromba, dice, sì, sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti. E chi lo vuole sapere più esattamente, in breve, ha bisogno soltanto di leggere in Apocalisse 8 per sapere quello che vuol dire Apocalisse 10, quello che, di che cosa si tratta in Apocalisse 10. E fratelli e sorelle, qui questa predica, e ve la vi invito a leggerla tutti, quello che il fratello Branham ne parla, e come Corè e tutti coloro che sono usciti insieme al popolo, ma che ad un tratto non hanno più voluto rispettare quello che Dio aveva deciso, ma pensavano anche loro hanno un servizio da fare, anche loro avevano qualcosa da dire, si sono messi a parte e hanno strappato altri con loro. E tutto, il tutto non era più l'assemblea dell'Iddio vivente, ma è stato, e colui che guidava dice, non ti seguiremo. Conoscete la storia in Apocalisse 8, brevemente, poi continuiamo, non vi preoccupate. Apocalisse 8 si parla della mezz'ora di silenzio nel primo versetto, e nel versetto 2 dice, poi vidi sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio, e furono date loro sette trombe, non le sette stelle, che erano i sette angeli delle sette chiese, ma i sette angeli che sono davanti al trono di Dio. A loro furono date delle trombe. E allora abbiamo la prima tromba al versetto 2 e sempre avanti, versetto 8, 7, 8, 10, 14. E la sesta tromba in Apocalisse 9. Al versetto 13. Poi il sesto angelo suonò la tromba, e vediamo che cosa è successo allora quando il sesto angelo suona la tromba. E sarebbe importante che ogni fratello pensa a queste cose e rifletta su ciò di questo che fratello Branham ha detto, quello che è con Israele e dopo, e quello che succede dopo il rapimento. Tutto questo è scritto e descritto in Apocalisse 6. Dopo che il sesto angelo ha suonato la tromba, vediamo cosa succede lì. Allora viene questo annunzio, quando il settimo angelo suonerà, e in questa relazione, in questo momento che l'angelo alza la sua mano destra per giurare. In Daniele, capitolo 12, abbiamo la descrizione precisa di quello che deve succedere allora. Quindi Dio ha rivelato ogni cosa. Dobbiamo lasciare al popolo di Israele quello che gli spetta e noi in qualità di Chiesa prendiamo quello che il Signore ci ha dato. Daniele 12, versetto, gli ultimi parole di 6, dove dice: quando sarà la fine di queste cose straordinarie? Allora udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno, dicendo: questo durerà un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. L'ho detto già e l'ho riletto ancora una volta. E così dice il Signore nella sua parola. Cosa vogliono tutti questi fratelli dei sette tuoni? Come Paolo ha scritto, hanno la mente sviata, anche coloro che predicano che il trono di grazia è già diventato trono di giudizio. Che faremmo se non ci fosse più grazia? Non abbiamo sentito e ho cantato ieri sera: io lodo la grazia meravigliosa. Se non ci fosse più grazia, allora Dio non potrebbe più chiamare, ma Dio chiama ancora, parla, e lo Spirito di Dio agisce ancora. Fratelli e sorelle, la parola di Dio, come l'impostatura, è la cosa più importante che c'è nel nostro tempo e che Dio ci possa dare, di mettere le cose al posto giusto. E come abbiamo sentito nella scrittura dell'apertura in Luca, tutto è fondato sulla rivelazione, ma la rivelazione deve essere nell'ambito della scrittura, non fuori, non inoltre della parola di Dio. Nessuno conosce chi è il figlio se non il padre. E poi andiamo al capitolo 14: chi mi ha visto il padre. Come puoi dire: facci vedere il Padre? Da una parte è una rivelazione nascosta di Dio in Gesù Cristo, e dall'altra parte è Dio rivelato nella carne, giustificato nello Spirito, nascosti ad alcuni e rivelato agli altri. E perciò siamo riconoscenti che nella presenza di Dio, che possiamo venire nella presenza di Dio e nel luogo santissimo, che possiamo entrare fino lì, poiché il sangue del nuovo patto è ancora sul coperchio dell'arca del patto. Una volta all'anno il sommo sacerdote entrava e portava il sangue dell'offerta, del sacrificio, la metteva sull'arco del patto. Avrei voluto avere questa immagine, c'è una foto, e è bello quando si può vedere per immaginare meglio. Da una parte una piccola cassetta di legno, che nessuno, che non fa nessun effetto, sono più o meno questa grossezza così. Quanto era grande l'arca del patto? E poi ci sono i cherubini di tutti i due lati, i cherubini con le loro ali che si raggiungano, che danno come una protezione a questo luogo santissimo che come Dio aveva voluto. E questa è una cosa grande, fratelli e sorelle. Senza la parola del patto fosse soltanto una cassa di legno, ma con la parola di Dio all'interno e nel patto, nell'arca del patto dell'Eterno, chi siamo noi senza questo? Siamo delle persone ordinarie. Chi è che ci ha dato qualche cosa? Ma con la parola di Dio, noi siamo figlioli dell'Iddio vivente, figli e figlie di Dio. È potente, meraviglioso quando si può collegare l'Antico e il Nuovo Testamento e paragonarle, vedere quello che Dio ha promesso e quello che si adempie per grazia. In Apocalisse abbiamo l'avvertimento più grande e l'ultimo avvertimento che Dio ci ha dato per la nostra via. E in Apocalisse 22, versetto 18 e 19, Apocalisse 22, 18 e 19, io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà i suoi mali, i flagelli descritti in questo libro. Cosa avverrà su tutti coloro che mettono propri commentari e proprie interpretazioni, come già l'ho detto ieri sera? Tutto quello che viene detto, tutti vanno inoltre a ciò che Dio ha detto nella sua parola e a quello che ha rivelato Lui. Lasciano la parola, abbandonano e se ne vanno nelle proprie interpretazioni. Lasciatemelo dire molto chiaramente. Se riguardiamo indietro, allora tutte le chiese hanno avuto il loro tempo e tutte le comunità si sono manifestate a modo loro e hanno avuto anche le proprie semenze, le proprie insegnamenti. E coloro che appartenevano a una comunità particolare, particolare credeva quello che veniva annunziato in questa comunità e seguiva quello che era praticato lì. Ma facciamo adesso il salto fino ai anni, circa 100 anni fa, dove c'è stata quella svolta, quando è stato sparso lo Spirito Santo in tutti i continenti. E di nuovo, ognuno ha fatto secondo la sua semente, è uscito secondo, sono andati nei loro insegnamenti e nelle loro opinioni. Non hanno voluto accettare la correzione. E dopo? Arrivò fratello Branham e dimostra in paragone che la pioggia è venuta, ma dipende dalla semenza che è stata per prima seminata. E allora fratello Branham dimostra questo paragone molto grande, che anche Paolo ne parla in 2 Corinzi 11, prendendo il paragone con Eva, e prende questo paragone perché Eva ha ascoltato quello che il nemico ha detto e che ha seminato il dubbio, e il risultato è stato: ti darò tanti dolori per le tue gravidanze. È stato preso una semenza straniera e tutta l'umanità è stata buttata nella morte, è stata strappata, e Adamo e tutti noi insieme. Dopo venne Maria, la Vergine, che ha accettato la semenza, la parola della promessa, e l'ha creduta, e gli è stato detto: quello che nascerà di te sarà chiamato figliol di Dio. Allora il fratello Branham fa la differenza tra tutte le chiese e la chiesa sposa, e dimostra dalle scritture come Maria, che non ha avuto nulla a che fare con gli uomini, ma che era vergine. E là anche i scribi hanno scarnito, e hanno scrivendo che non si dove, ancora oggi scrive, dice, non si doveva scrivere vergine, ma si doveva dire giovane donna. Ma una giovane donna è una giovane donna, e una vergine è una vergine. Siamo riconoscenti con tutto il cuore. Perciò, nel grembo vergine è stato posto la semenza di cui è stato parlato in Genesi 3,16. È stato promesso che doveva venire tramite la donna e doveva pestare la testa del serpente e portare la redenzione. Veniamo al punto, cari fratelli e sorelle. Vi prego, nel nome di Gesù Cristo, di non mescolare il vecchio con il nuovo, ma che veramente Dio possa fare qualcosa di nuovo con noi e in noi tutti, che la sua parola santa possa essere posta in un cuore purificato, puro, prima che arriva la pioggia finale, la pioggia dell'ultima stagione, che questo seme divino della parola, diciamolo apertamente, in Gesù Cristo, che era Dio rivelato in carne, il Signore d'eternità in eternità, questo sangue, in Lui c'era il sangue e in questo sangue c'era la vita divina, e non abbiamo, in qualità di Chiesa riscattata, abbiamo la vita eterna e l'abbiamo ricevuto per il sangue divino, e siamo diventati figli e figliole di Dio, e non mescoliamo niente, ma in noi è stata seminata la pura parola semenza, e la nuova nascita non è un mescuglio con il vecchio e il nuovo, ma se qualcuno è in Cristo è una nuova creatura. Il vecchio è passato, vedete, ogni cosa è diventata nuova. La chiamata, la sposa, La Chiesa sposa chiamata, vedete, voglio fare ancora questo paragone. La Chiesa viene descritta come una donna. Oggi, se sentite la parola donna, è un po' peggiorativo, un po', ma è scritto così nella scrittura. E cosa vuole dire qui? Come una donna che riceve il seme e quando il tempo viene, allora partorisce quello che ha ricevuto come semenza. Così Dio vuole dire, donna, tu hai ricevuto la semenza divina e quello che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Qui è scritto nell'insieme il figlio maschio. Ma Dio porta le cose anche insieme, le aggiunge, lo può dire al singolare, parla di una donna, parlando della Chiesa, quindi là si tratta di tutta la Chiesa, può parlare al singolare, della sposa dell'agnello, e nell'insieme sarà una grande schiera che uscirà dall'Antico e del Nuovo Testamento. Secondo Apocalisse 15 cantano insieme il cantico nella gloria, il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello. E i 144.000 ascoltano questo cantico dal cielo e cantano ancora anche loro. In Apocalisse 12 il fratello Branham l'ha detto molto molto chiaramente nelle domande e risposte. Qui parla di sette stelle, le chiese del Nuovo Testamento all'inizio erano coronate con l'insegnamento dei dodici apostoli e alla fine saranno anche coronate con gli stessi insegnamenti dei dodici apostoli. E così ieri sera l'abbiamo letto dalla predicazione del fratello Branham, il messaggio del tempo della fine è tornare alla parola, tornare alla Bibbia, tornare all'inizio e tornare a quello che c'era e che era predicato all'inizio. Qui abbiamo l'esempio che il figlio maschio e la Chiesa che sarà rapita non è messo in un pannolino e dentro come Gesù come è nato, ma dalla sua nascita fino alla sua assunzione, ma questo figlio sarà all'età matura, questo figlio maschio non sarà più un bebè che deve prendere del latte, ma avrà la maturità come il nostro Signore Gesù Cristo. Non guardate a voi stessi, guardate al Signore che ha dato le promesse e che in verità ha fatto ogni cosa e opera per la sua grazia in ogni cosa. E la chiamata qui c'è la Chiesa e ci sono gli eletti che sono chiamati e messi a parte, che sono purificati, e coloro che sono purificati e che si lasciano preparare per grazia. E come già l'abbiamo detto, Paolo l'ha detto così. Aveva paura che la Chiesa si troverebbe nello stato come Eva, che era stata sedotta. Per favore, non credete soltanto quello che Dio ha detto nella sua parola e rigettate ogni interpretazione che non si trova nella parola. Io le odio, non le posso sopportare. E una volta ho utilizzato una parola che non voglio ripetere, ma qui in 2 Corinzi, capitolo 11, al versetto 2 è scritto: infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio. 2 Corinzi 11. Versetto 2. Cosa ha fatto il fratello Branham? Nel suo nome, forse, e per sé, forse, ha fatto un'opera lui stesso? Che cos'era? Ha potuto dire, come Paolo, anch'io sono geloso di voi, della gelosia di Dio, a causa del mandato divino che mi è stato dato, che Dio ha dato e che ha collegato alla predicazione della parola. E perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo, che ha e accetta soltanto la semenza divina in sé e non fa nessuna che non va beati sono le vostre orecchie, beati i vostri occhi, perché vedono e sentono quello che vi ho detto. Il tempo è lì dove veramente dobbiamo ascoltare unicamente a ciò che lo Spirito dice alla sua sposa per mezzo della sua parola, fino alla fine, e che si adempierà fino alla fine. Lo Spirito e la sposa diranno viene, e chi lo ascolta dirà viene. Paolo, per mezzo dello Spirito di Dio, scrive qui al versetto 3: ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. I vostri pensieri è molto importante. Dio non parla ai nostri pensieri, Dio parla ai nostri cuori. E io sto scrivendo in questo momento sul soggetto dell'elezione. L'elezione, la predestinazione deve essere accettata ed è accettata dagli predestinati e dagli eletti, deve essere accettata. Perciò Paolo scrive in Romani che Israele era prescelto, era eletto. Aveva eletto Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti erano eletti. E dopo venne il Signore presso i Suoi e tutti coloro che erano predestinati e che appartenevano al popolo predestinato non l'hanno accettato tutti, ma tutti coloro che erano predestinati a credere della fondazione del mondo hanno creduto, ed era all'inizio e sarà così anche alla fine. Soltanto la parte eletta predestinata arriverà alla meta. Soltanto gli eletti non potranno essere sedotti. Chi legge Matteo 24 vedrà quello che il Signore ha detto, quello che è giusto e quello che è sbagliato. Sarà così vicino l'uno dall'altro. Qua è Cristo, qua è Cristo. E dopo sta scritto: se fosse possibile, anche gli eletti fossero sedotti. Ma Dio sia ringraziato, non è possibile, poiché gli eletti hanno la predestinazione eterna, hanno la predestinazione eterna presso al Signore e di essere lì con Lui, e non ascolteranno quello che la gente sedotta annuncia. Lo dico ancora una volta, ufficialmente si potrebbe parlare di tutte le stupidaggini che vengono predicate. Non si può parlare di tutto ciò, perché la gente si prenderebbe la testa nelle mani dicendo cosa è avvenuto. No, io sono confrontato con tutte queste cose nel mondo intero e devo sempre di nuovo riportare la parola come l'assoluto, senza occuparmene o occuparmi di tutto quello che i fratelli pensano e vogliono farmi dire. Io sono per la verità e sono stato chiamata a testimoniare della verità e voglio essere preparato insieme a voi tutti e voglio vedere la gloria di Dio insieme a voi tutti. Perciò fino alla fine il messaggio sarà portato ai confini del mondo, affinché gli ultimi possano essere chiamati. E sta scritto ancora al versetto 4 in 2 Corinzi 11: infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Questo è una parola molto pesante. Voi lo sopportate volentieri quando qualcuno viene che non è mandato, ma che viene così. Uomini di Dio hanno un mandato, hanno una chiamata e così hanno un mandato a seguire, ma altri vengono e tanti sono venuti e hanno raccontato quello che gli veniva in mente, dicendo che era rivelazione, ma gli eletti non possono essere portati all'errore e non possono essere sedotti. Come Paolo testimonia: io vi ho annunziato Cristo e vi ho fidanzati. Non sta scritto già nell'Antico Testamento: io vi fidanzerò a me nella giustizia e nella fiducia e per l'eternità? Non abbiamo da sottoporci a Paolo o al fratello Branham, ma di Gesù Cristo, dal quale siamo usciti. Questo l'abbiamo detto sempre. Come Dio il Signore ha aperto il lato di Adamo per farne uscire Eva e poi l'ha messo accanto e ha detto: questo è carne della mia carne, e sarà chiamata donna perché è stato preso dall'uomo. Così Gesù Cristo, il nostro Signore, il secondo Adamo, di cui il lato è stato aperto alla croce del Golgotha e di cui il sangue è colato, da questo sangue colato è uscito la Chiesa, carne della sua carne, ossa delle sue ossa, e così siamo figlioli e figliole di Dio per grazia. Siamo diventati due semenze diverse. Questo lo vediamo in particolare in Matteo 13. Ed è stato sempre così e fino alla fine rimarrà così. Per primo ci sarà la buona semenza che verrà seminata, dopodiché viene il nemico e semina la sua semenza. E questo l'abbiamo sperimentato in tutta la storia delle chiese e anche nel nostro tempo, con la differenza che quello che succede nel nostro tempo ci fa naturalmente più male. Quello che è successo prima, nei insegnamenti sbagliati e tutte queste cose, non ha potuto fare così tanto male come quello che avviene adesso nel mondo religioso oggigiorno. Perciò, ancora una volta, faccio risaltare: se qualcuno viene e vi annuncia un altro Gesù, allora voi lo sopportate volentieri? No, non vogliamo sopportarlo volentieri. Vogliamo che Gesù Cristo sia annunziato come lo stesso e non accettiamo nessuna interpretazione. Rimaniamo saldi sulla rivelazione di Gesù Cristo che Dio ci ha dato per grazia. Facciamo riassunto di quello che abbiamo detto adesso. L'ho detto già spesso. È il tratto più importante di tutta l'umanità e della storia dell'umanità e della storia delle chiese. L'ultimo tratto nel quale l'ultima chiamata si fa sentire e che gli ultimi possono essere chiamati fuori, come ieri già abbiamo detto in Luca 1, 16 e 17, che per il ministero di Giovanni Battista è stato preparato al Signore un popolo ben disposto, i cuori dei padri dell'Antico Testamento sono stati girati verso i figli del Nuovo Testamento e ha preparato un popolo ben disposto al Signore. E perciò si è adempiuto ai giorni della Pentecoste quello che il Signore aveva detto in Matteo 3, come l'aveva annunziato di parte di Giovanni Battista, quando disse: io vi battezzo con acqua, ma per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con spirito e fuoco. E al giorno della Pentecoste è avvenuto. E Dio sia ringraziato non erano soltanto 120 che erano tutti insieme e nella preghiera radunati, ma anche i 3.000 primi che si sono aggiunti erano anche preparati, hanno soltanto dovuto sentire, accettare e sperimentare personalmente. Così ancora adesso viene preparato e chiamato per il Signore una sposa, sarà preparata sotto la predicazione della parola di Dio, e sempre è il sangue dell'agnello che opera, che agisce, è sempre la parola di Dio che opera, è sempre lo Spirito di Dio che opera nella Chiesa di Gesù Cristo. Io credo, e ne sono certo, di quello che ha detto fratello Branham, ha detto 80 anni fa, sarà a giugno, ha detto allora come Giovanni Battista ha preceduto la prima venuta di Gesù Cristo, tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E se pensiamo poi a ciò che è stato detto 50 anni fa o che è stato avvenuto 50 anni fa a marzo, l'apertura dei sette suggelli, e quando penso che sono stato con il fratello Branham, sono stato 6 settimane prima di questo avvenimento, sono stato con lui e a me mi ha detto: fratello Frank, predica tu a posto mio in Los Angeles, poiché io devo fare le valigie, perché devo trasferire a causa di una visione. Devo andare a Tucson. Io, il più piccolo e il più miserabile tra tutti, ho sentito queste parole e sono l'unico testimone oculare che vive ancora adesso. Quando è stato detto al fratello Branham quando doveva succedere, gli è stato dimostrato che quando la strada dove abitava la Luing Lei, la dovevano allargare e che perciò dovevano strappare la barriera del suo giardinetto, allora il tempo era giunto che lui doveva andare in Arizona. E questi occhi hanno visto questa barriera e l'hanno visto gettato sul prato. Questi occhi e queste orecchie hanno sentito, e Dio mi ha dato questa grazia dall'inizio di avere questa relazione diretta. E quando il fratello Branham in giugno 58 mi ha detto, dopo che gli ho chiesto in questo nostro conversazione di che cosa consiste il tuo ministero, io vedo che il tuo ministero è diverso di quelli di tutti gli altri evangelisti, allora dimmi di che cosa si tratta. E allora mi ha spiegato in breve: Dio mi ha mandato con un messaggio da portare a tutto il popolo. E alla fine della nostra conversazione, mi ha detto: fratello Frank, tu tornerai con questo messaggio in Germania. 11 giugno 1958. Voi tutti sapete, io ero andato in Canada, abitavo lì, avevo comprato appena una casa, avevo una bella macchina, era celeste, con un tetto bianco, stavo bene, ero come un principe lì, tutto era meraviglioso. E queste parole: tu tornerai con questo messaggio in Germania. Mi è stato detto a giugno e a settembre ero già tornato. Ho abbandonato tutto, lasciato tutto e nell'ubbidienza a quello che Dio aveva detto per la bocca del fratello Branham sono tornato. E dopo mi è stata data la chiamata e dopo c'è stata l'attesa e dopo è venuto anche il giorno in cui questo messaggio è stato portato in tutto il mondo. Dio ha preso cura di tutto. E se vi raccontasse tutte le esperienze, le cose gloriose che si sono aggiunte l'una all'altra, guidate da Dio, come Dio ha guidato le cose, sono cose meravigliose. E che voi tutti, da tutti questi popoli e lingue, avete trovato grazia presso a Dio. Al giorno della salvezza, alla fine del tempo della grazia, avete ricevuto l'ultimo messaggio, avete sentito l'ultima chiamata. E grazia, e soltanto grazia. Diciamolo ancora una volta, la sposa dell'agnello non si... non si sporcherà, ma abbiamo due capitoli in Apocalisse, sono due capitoli divisi e si vede questa chiesa di cui esce il figlio maschio. Dopo Apocalisse 17, dove si vede questa prostituta che fa prostituzione con tutti i re della terra. Potete leggere il capitolo fino al capitolo 18, versetto 4, dove è scritto: voi, popolo mio, uscite, mettetevi a parte, non toccare niente di impuro. Così io vi accetterò. È parola di Dio, fratelli e sorelle, che ci è addrizzata a tutti, e chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Accettiamo ancora 2 Corinzi 11. Prendiamolo a cuore. Vedete l'esempio di James e Jambres e di Core e tutti questi esempi. Core era della tribù di Levi, dei Leviti, e i Leviti era la tribù che Dio aveva predestinato a fare il servizio nel Tempio, era della tribù di Levi, dei Leviti. E oggi ci sono anche fratelli che pensano essere qualcosa. No, dobbiamo rispettare l'ordine divino. Domandate a tutti questi fratelli, domandate a tutti questi predicatori la gioia che è in loro, che secondo Matteo 24, 45, 47 possono distribuire lo stesso cibo spirituale e possono preparare e apparecchiare il tavolo del Signore e con abbondanza, senza miscuglio. Come abbiamo letto in Apocalisse 1, quello che Dio ha dimostrato al suo servo Giovanni era destinato a tutti i servitori, a tutti, e così ancora oggi. Per terminare, voglio leggere con Salmo, nel Salmo 100. L'abbiamo letto poco tempo fa. Qual era? 137, mi sembra. 137. E ancora 126. Leggiamo e paragoniamo e prendiamolo a cuore, poiché anche le nostre vie Dio, il Signore le ha cambiate. 137. Là presso i fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci canzoni di Sion. E dopo venne la risposta: come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, o Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Eravamo seduti tutti, dovunque era. Eravamo anche ai fiumi di Babilonia. Ma Dio ci ha riportati e possiamo riprendere le cetre dai salici e possiamo essere di nuovo sul terreno santo della parola, sul fondamento sul quale siamo stati riportati, e da lì possiamo cantare i cantici del Signore alla sua gloria. Possiamo cantarle. Il Salmo 126. Quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto cose grandi per loro. E dopo, al versetto 4, Signore, fa tornare i nostri deportati. Dice: fa tornare le nostre vie, dice in tedesco, le nostre, e come torrenti nel deserto del Negev. Quelli che seminano con lacrime mietteranno con canti di gioia. Che questo sia anche oggi in mezzo a noi. E che Dio possa cambiare le vie o le cose della nostra vita che non possiamo noi cambiare. Ma, e questo parlo per i giovani, parlo per tutti. Quanti giovani hanno problemi con il loro destino, ecco. Dovunque ci sono problemi, ma oggi vogliamo sperimentare Dio. Vogliamo quello che nei nostri destini che non possiamo capire, vogliamo portarla al Signore e vogliamo non più rimanere in Babilonia e tacere nella tristezza, ma vogliamo tornare. E con questo ritorno, allora Dio cambia anche i nostri destini, le nostre vie. Ieri sera già aveva il cuore di pregare in particolare per tutta la gioventù, che in qualità di chiesa siamo tutti uno, siamo tutti insieme, e sta scritto così. Tu e la tua casa sarai benedetto, tu e la tua casa, là dove ci sono, che i padri e le madri hanno pena e difficoltà con i destini dei loro figli. Sapete le cose che avvengono e che succedono oggi, prima domenica di quest'anno, vogliamo consacrarci tutti di nuovo a Dio e questi nostri destini con cui non possiamo arrivare e a capire, e diciamo: Signore, perché mi deve succedere queste cose? Tutti, veramente tutti, vogliamo confidare nel Signore, sapendo che non ci ha soltanto riportato sulla terra promessa, ma ancora ci ha riscattati, ci ha dato tutte le promesse e ci dà tutte le promesse che aveva dato già. Oggi la potenza del sangue, del nuovo patto, deve essere manifestato in mezzo a noi. Oggi la sua parola non deve tornare vuota senza produrre, ma deve produrre e dare la salvezza a chi è perso, la guarigione a chi è ammalato e la liberazione a chi è nelle catene. Oggi la parola di Dio deve operare il perché è stata mandata. Oggi deve essere data a tutti noi la rivelazione di Gesù Cristo, ci deve essere rinnovata per alcuni e che capiamo veramente, poiché è così, che Dio ci ha chiamati, ci ha messi da parte, perciò possiamo essere santificati, purificati e perciò possiamo essere preparati in qualità di sposa riguardo all'avvenuta dello sposo. Perciò non prendiamo più nessuna semenza straniera e non crediamo nessun insegnamento straniero, ma rimaniamo nella parola, la parola rimane in noi e perciò crediamo in Apocalisse 22 e non aggiungiamo nulla alla rivelazione di questo libro e non togliamo nemmeno nulla, lasciamo tutto così come sta e dove sta e ringraziamo il Signore che ci ha fatto questa grazia. Lui di capirlo e di accettarlo nel suo parlare, nel suo rivelarsi a noi, che ne abbiamo avuto veramente, abbiamo avuto rivelazione di tutto quello che ha fatto di grande nel nostro tempo e che con noi tutti fino ai confini del mondo possiamo essere tutti benedetti secondo la prima promessa che Dio ha dato: in te saranno benedetti tutte le nazioni. Dio ha guidato così che voi siete parte di ciò che Dio sta facendo adesso. Penso che non avete dubbio e che siete in piena fede verso a queste promesse, le crediamo e ne riceviamo anche la parola per grazia e ne riceviamo la rivelazione di queste parole. A Lui, l'Iddio Onnipotente, sia lode e gloria e adorazione. Oggi vorrei che il coro, la corale, canta ancora un cantico e noi tutti insieme, non lo so, e che veramente possiamo essere felici e riconoscenti nel nostro cuore. Non prendete esempio su di me, Io porto un grande dolore per tutto quello che accade nel nostro tempo, ma sono riconoscente di cuore per tutti voi, per tutti coloro che hanno trovato la grazia e che rimangono nella parola e che si fanno preparare ancora oggi sotto la predicazione della parola e che sperimentano questo e che questo avviene soltanto in un intera accordo con la parola, dove nel cuore non c'è più nessuna ribellione, non c'è più nessun rigetto, ma che veramente piuttosto si può dire di cuore: non la mia volontà, Signore, ma la Tua volontà. E questa frase gloriosa che del nostro Redentore, quando gli è stato chiesto chi sono i suoi fratelli e le sue sorelle, lui ha risposto: tutti coloro che fanno la volontà del Padre mio, quelli sono i miei fratelli, quelle sono le mie sorelle. Fratelli e sorelle, siamo questa generazione divina, nata di nuovo, a una speranza vivente. E questa solo per la semenza della parola che viene posta nel nostro cuore. E la parola opererà il perché è stata mandata. A Lui, l'Iddio Onnipotente, sia lode e gloria per tutta l'eternità. Alleluia. Amen. Alziamoci. E come l'abbiamo cantato già spesso, potesse che la corale canterà ancora qualcosa, non lo so. Se il direttore dei canti ci ha sentito, sarebbe bello se nel mentre noi chiniamo i nostri capi, siate riconoscenti per quello che Dio ha fatto a ognuno di noi, riconoscenti che abbiamo la parola profetica per grazia e che la possiamo mettere così nel suo posto e che così nel suo insieme possa essere veramente e rimanere in un'armonia celeste. Quello che avviene per Israele, che avviene per tutto il mondo, in tutti i popoli, anche adesso in questo ultimo regno, è quello che Dio fa nella sua Chiesa e che farà ancora e per finire nella sposa dell'agnello. Che tutto questo è ordinato biblicamente, ce l'abbiamo davanti a noi e lo accettiamo nel nostro interno dicendo: Signore amato, hai parlato a noi e noi adesso ci vogliamo rendere grazia tutti insieme per questo. Adesso sentiamo un cantico alla gloria di Dio. Se avete ancora un cantico ce lo potete ancora cantare, ma lasciatemi dire questo. Questo cantico andava al 100% su questo che abbiamo letto in Salmo 126. All'inizio è scritto: quando il Signore ha cambiato le vie di Sion, questo Dio l'aveva già fatto. Al versetto 4 poi è scritto le cose, la preghiera personale, dicendo: oh Signore, cambia anche le nostre vie, i nostri destini. Non siamo, non basta per noi che Dio ha cambiato il destino di Israele, ma vogliamo che cambia anche il nostro e che sia tutto secondo la sua volontà. Cantateci ancora un cantico.
Auf Jesus macht mein
Il Salmo 125 ancora. Quelli che confidano nel Signore sono come il monte di Sion, che non può vacillare, ma sta saldo in eterno. Noi confidiamo non in un uomo, confidiamo nell'Iddio del cielo, nell'Onnipotente, e siamo riconoscenti che come Lui dimora in eterno, anche noi che poniamo la nostra fiducia in Lui saremo anche noi. Dimoreremo anche noi in eterno. Ebrei 11, versetto 1 ancora. Ebrei
1.
La fede è una certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Che il Signore ha promesso. Prego a tutti coloro che si vogliono avanzare qui davanti affinché preghiamo per loro,
che
affinché dimostriamo che le loro distrette sono nostre distrette, che i loro problemi sono nostri problemi, e che possiamo veramente pregare gli uni per gli altri, e siamo qui gli uni per gli altri. Preghiamo ancora e cantiamo solo a buffet, e chi vuole nostro Signore parla ancora oggi e dice: venite a me voi tutti che siete aggravati e io vi darò il riposo, io vi voglio dare la pace per le anime vostre. Accettatelo oggi, accettatelo dalla parte del Signore, sapendo che la Sua parola ha parlato personalmente a ognuno di voi, e la Sua parola opera adesso e il Suo sangue opera anche in coloro che credono, che vengono nella fede verso Lui, poiché, perché è stato versato il sangue affinché tutti che possa attirare tutti i miei figlioli a me quando sarò innalzato dalla terra. Il nostro Signore ha versato, ha dato suo sangue e sua vita per noi e ci abbiamo dato anche noi la nostra vita. È in particolare la gioventù, tutti coloro che sono nelle fasi di decisione, e sappiamo quanto il mondo è seduttore e come oggi tutti coloro che non sono mai andati in teatro o in cinema oggi hanno più che teatro e cinema nelle loro apparecchiature a casa. Ditevi e staccatevi di questo, staccatevi nel nome di Gesù il nostro Signore, e avvicinate, non avvicinate le vostre menti alle cose di questo mondo, staccatevi di queste cose del mondo e consacratevi al Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima. Dio il Signore ha fatto questo questa prima domenica dell'anno per questo, affinché noi tutti ci consacriamo nuovamente a Lui, crediamo di nuovo e nel nostro cuore ci avviciniamo più a Lui e crediamo quello che Lui ci ha detto per mezzo della Sua parola, e che veramente riconosciamo il giorno, il messaggio e la visitazione di Dio, la più grande di tutti i tempi, e che riconosciamo il giorno della salvezza e tutto quello che il Signore ci ha accordato e che l'accettiamo. Questo è il vostro giorno. Guardate una volta avanti. Questo è il tuo giorno, tuo giorno, tuo giorno. Questo è il nostro giorno. E tutti per se stesso si può dire: questo è il mio giorno, questo è il giorno che il Signore ha fatto per me. Oggi Lui cambia il mio destino. Oggi Lui può prendere parte nella mia vita e da oggi in poi sarà diverso per me. Non con delle buone risoluzioni, ma con un voto a Dio, dicendo al Signore: io sono pronto a camminare il resto della mia vita con te. Lo dico ancora una volta: viviamo in ogni cosa, in ogni ambito, veramente in un mondo e un tempo seduttore, in tutti gli ambiti, sia nella politica. Ho detto una volta: potete andare in mezzo al deserto dove non ci sono televisioni, ma ci sono questi telefonini e tanti hanno così tanti programmi sopra questi portabili. Il diavolo è così astuzioso, ha potuto tirare veramente e nella sua scia tutta l'umanità con questi strumenti. Riconoscete oggi quello che abbiamo letto e che la corale ancora ha cantato: il Signore cambia non soltanto il destino di Sion o le sue vie, ma cambia anche le nostre, le fa rigirare. Accettatele oggi. Adesso pregheremo insieme. Apportate al Signore quello che è sopra il vostro cuore e Lui ci esaudirà e farà ogni cosa bene. Credete che Lui può cambiare ogni cosa? Tutto quello che ti rende la vita difficile, che non arrivi a superare, dillo a Gesù, dillo a Gesù. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Cantiamo ancora una volta con tutti. Signore amato, Tu sei il nostro Salvatore, non un uomo, ma Tu hai chiamato, hai detto venite a me voi tutti che siete aggravati e stancati e io vi darò il riposo, io darò la pace alle vostre anime. Vi voglio sanare, salvare, liberare e vi voglio benedire. Tutto quello che ho preparato per voi ve le voglio dare oggi. Ve le voglio dare. Signore amato, benedici tutti, salvi tutti coloro che sono perduti, sana tutti ammalati, liberi tutti coloro che sono nelle catene. Signore, nella fede noi l'accettiamo, che Tu cambi i nostri destini a tutti, anche quello della Chiesa, della Sposa, che oggi è il giorno che Tu hai fatto. Dio grande, noi lo accettiamo, noi lo prendiamo nel nome santo di Gesù, nel nome santo di Gesù. Lo accettiamo. Fratelli e sorelle, chi è venuto al Signore finora non ha mai mandato nessuno, non ha rimandato nessuno, né i lebbrosi, né i ciechi, né i stroppiati. Non ha rimandato nessuno, ha accettato e sanato tutti affinché la parola di Isaia 53 trovasse adempimento. E ancora oggi, uguale cosa abbiamo e chi siamo, veniamo a Lui e nessuno ripartirà come è venuto. Oggi abbiamo ricevuto e sperimentato la grazia di Dio, riscatto, pieno riscatto, piena liberazione, piena guarigione. Credetelo, Dio ha cambiato le nostre vie oggi. possiamo riprendere le cetre dagli alberi. Non siamo più su una terra straniera, non siamo più in Babilonia o sotto la dominazione di Babilonia. Siamo stati tirati fuori per la potenza di Dio e possiamo essere su terreno santo della parola e delle promesse, e possiamo stare lì, e tutte le promesse di Dio sono sì e amen. E oggi l'abbiamo sperimentato. Chiedo al fratello Schmidt di venire e di ringraziare ancora una volta il Signore per quello che è avvenuto oggi. Dio grande, tu il grande e l'unico potente, che sei dovunque, Signore, ti ringraziamo, che ti sei rivelato nella semplicità qui sulla terra, sei diventato simile a noi, Signore Dio del cielo e della terra. Hai lasciato venire a tutti a te, e tutti coloro che sono venuti non se ne sono ritornati vuoti, Signore, ma tu hai dato e hai risposto a tutti coloro che ti invocavano, e l'hai fatto andare in pace, sanati, liberati, vedendo. Così anche noi veniamo a te in quest'ora oggi e ti ringraziamo perché sei ancora lo stesso. Tu vai da un cuore all'altro, Dio, ti ringraziamo che possiamo guardare a te in piena fiducia, sapendo che, come dice la tua parola, hai cambiato il nostro destino, e ti chiediamo di farci grazie, di camminare nella tua volontà e di agire in questa volontà alla gloria del tuo nome. Amen. Se credete che vi ha liberato quando avete toccato il suo vestito, allora dite amen. Che il Signore sia con voi tutti, vi benedica. Diamo i saluti a tutti, in tutti i paesi, in tutti i paesi dell'Africa e nell'Europa. Diamo saluti a tutti voi e salutiamo ancora tutti coloro che sono collegati online con noi. Che Dio il Signore volle benedire ancora dalla ricchezza della sua grazia. Il fratello Schmidt vuole mandare saluti particolari a Grodno, ma dovunque, dove il popolo di Dio è radunato, lì vuole il Signore essere presente. Avete capito che siamo stati chiamati e che dobbiamo rimanere vergini davanti a Dio? Pensate alla similitudine delle vergini, coloro che erano pronte all'avvenuta dello sposo. Entreranno nelle nozze, non più mescolare con degli insegnamenti qualsiasi, ma rimanere nella parola, santificati nella verità e preparati per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ricordatevi di me, pensavo di fare un viaggio a martedì molto presto alle 5. Devo prendere questo viaggio in India. Avevo fatto un visto e non lo voglio perdere. Voglio prendere questa opportunità. Inizierò nel sud del paese, Chennai, e terminerò al nord, a New Delhi. Pensate a me nelle vostre preghiere. Non vi potete immaginare cosa significa questo per i fratelli lì, per i credenti, quando dopo alcuni anni ci ritroviamo per annunciare un'altra volta ancora la parola e che i credenti possano essere fortificati. Ho detto, Mosè ha cominciato con 80 anni e io finirò con 80 anni, se il Signore vuole. E se il Signore vuole che continuo fino a quando torna, come? Quando, fin quando torna. E possiamo esclamare Maranata con tutto il cuore. Vieni, vieni Signor Gesù. Salutatevi anche voi tutti, augurandovi le benedizioni del Signore, e siate nel Signore uniti uni con gli altri. Ci sono anche dalla Svizzera tanti, tanti saluti a voi anche dall'Austria e tutti i paesi d'intorno. Che il Signore Dio vi benedica al di là di quanto potete domandare. Chi dice un ultimo coro che possiamo cantare insieme? Più vicina alla pace. E che tutti dicano Amen. La grazia del Signore sia con voi fino alla prossima volta.